Allora, vieni con me, Max. Aereo intercontinentale, ok? Sei sul tuo sedile, hai anche un po' di spazio per le gambe perché l'aereo intercontinentale ti permette
Certo, ti puoi vedere anche i film,
gli aerei che
bei film.
prendiamo io e te per vederci nel weekend, no?
Infatti.
Tra Italia e Inghilterra.
Hello, the captain has turned off the no smoking and the seatbelt sign. You are now free to move about the cabin.
Quindi ti metti un po' comodo, sei lì e poi mentre stai volando, a un certo punto in lontananza si vede una nuvola più scura, più agitata, insomma, tu da passeggero un po' ti preoccupi, no? Ma arriva la hostess e ti dice: stia tranquillo, è transitorio, è un problema,
Ecco.
passa, non c'è problema,
Non
non
mi
si agita.
tranquillizzo anche se mi dice
Vuole semmai un drink? Eh?
magari anche due.
Poi però cosa succede? Che l'aereo va avanti e entra esattamente dentro quella nuvola che tu hai visto.
E
E
che
poi
succede?
da vicino è ancora più grande, ancora più turbolenta. E il volo comincia a farsi complicato. L'aereo comincia a traballare e tu cominci a spaventarti seriamente.
Poi
E
come
poi però
finisce?
l'aereo atterra mo morbido, un atterraggio di emergenza, dove fino all'ultimo hai le chiappe strette, ma poi atterra morbido e tutti sani e salvi. Com'è il
Ok,
tuo umore a quel punto?
ottimo.
Ottimo il tuo umore.
Come
Però
se ti dovessero rubare la macchina e poi la ritrovi, no?
ma
Uguale.
sì, ma queste cose personali non vanno messe. Questo è un
Personale di chi?
podcast per tutti, non devi
Ah, per
raccontare i fatti
tutti.
miei.
I fatti tuoi. Ti hanno rubato la macchina.
Ma a questo punto portiamo indietro le lancette di mezz'ora. Tu sei in aeroporto e devi ancora salire su questo aereo e ti dicono: guardi, durante il volo ci saranno turbolenze incredibili, lei avrà dei attimi di panico, ma poi con un atterraggio di fortuna vi salverete. Saliresti su quell'aereo?
Cavolo, fammici pensare. È dura. Cioè, uno scenario, ma deve essere... Ma chi me lo assicura? Non è un film, è la realtà. Non funziona.
Non funziona?
Partiamo con la sigla, eh? Poi
Vai.
mi dici bene che parliamo.
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile.
Vabbè, non so dove andare a parare come al solito. Ovviamente noi facciamo una trasmissione, non so di che cosa parliamo. Mi ha detto che non me lo dice, quindi è così, funziona così. Allora, lo scenario, no, ti direi, non salgo su
Non
quell'aereo.
sali su quell'aereo,
No,
no?
non salgo.
Perché appunto, come dice Kahneman, nell'ottimo libro di cui abbiamo già
Yes.
parlato una volta, che è Pensieri lenti e veloci, la percezione degli eventi dipende anche molto dal tragitto che fai per arrivare al momento in cui decidi che percezione ne hai, no? Quindi se sei sull'aereo, stai volando, l'aereo entra in una fase di difficoltà, ma poi ti salvi, quel finale positivo condiziona il tuo giudizio e esci dall'aereo contento. Ma se a priori dovessi scegliere di salire o meno su un aereo che avrà problemi durante il volo, tu sceglierai di non salirci.
Assolutamente.
E questo è quello che un po' sta succedendo sul ciclo economico. Cioè, abbiamo avuto a un certo punto il timore di finire in una profonda recessione, quello che in inglese si chiama un hard landing.
Ne sappiamo qualcosa dalle nostre parti.
Esatto, e ormai tutto il mondo, a parte UK, inizia a pensare che farà un soft landing, o forse addirittura un no landing.
Infatti,
E quindi c'è grande positività in giro per l'aria, si respira
è un po' il
grande
contrario della
positività.
lupo al lupo. Alcune volte si dice succederà questo, invece in realtà forse ci si è spaventati o forse le previsioni erano troppo cupe.
O forse si è creduto troppo alle difficoltà che oggettivamente c'erano. Però questo, come dire, ci aiuta anche quando tu sei sempre alla caccia di ottimismo, sei sempre invece ci aiuta a capire che individuare i problemi e le difficoltà e le minacce, i rischi che si stanno correndo, aiuta anche, una volta che poi li si supera, a sentirsi bene, a sentirsi meglio, anche solo per il fatto di averli
Di aver
di
scampato il
averla
pericolo.
scampata, no? Quindi
Però, ecco.
questa puntata la dedichiamo ad un servizio ottimo che viene fatto ormai da 25 anni da un'associazione che si chiama Eurasia Group e che si
Grande,
occupa,
Jan Bremmer.
bravissimo, di Jan Bremmer, e che si occupa di identificare per gli investitori i principali rischi strutturali che esistono.
Ho visto il video l'altro giorno, guarda, ti ho anticipato.
Bravo.
I 10 scenari del 2023
proprio, di Ian Brandt. Dei 10 scenari che sono pubblicati sul sito, poi mettiamo il link. Sì. Ci sarà sicuramente, come dici tu, un video
sì, sì, c'è un video su YouTube, e vi ricordo anche tra questi c'era una nuova, il pericolo dell'acqua, il pericolo di una nuova
pandemia. Ma non spoilerare.
Ah,
non spoilerare.
Quindi è proprio su questa la puntata, cavolo.
Sì, io voglio affrontare insieme a te i 10 rischi che secondo il Regia Group in questo momento gravano sul mondo. Certo, io ero anche curioso di sentire tu da uomo della strada qual era la tua percezione, ma tu hai già visto
tutto il video. Quindi ti so già dire, adesso non me li ricordo, me ne ricordo due o tre, quindi quando me li ridirai me li ricorderò, quindi
vai, allora, te li dico in ordine inverso,
intanto cambia poco,
saliamo la classifica verso il rischio più importante, no? Quindi il rischio numero 10 è che la Federazione Italiana Gioco Calcio penalizzi un'altra volta la Juventus. Questo destabilizzerebbe l'umore.
Se dovesse accadere, diciamo.
Se dovesse mai accadere, no? Destabilizzerebbe l'umore di molti cittadini italiani e potrebbe danneggiare l'andamento economico di tutta l'Europa.
Però no, non me lo ricordo questo nei punti
non
di
è così, infatti. Il rischio numero 10 è quello che citavi tu, quello dell'acqua.
Dell'acqua.
Perché in effetti c'è grande disuguaglianza, c'è chi di acqua ne ha troppa, e mi riferisco a paesi dove che vengono colpiti da eventi meteorologici estremi, come è successo in California, per esempio, e c'è, come ben sappiamo, chi ne ha troppo poca, perché comunque la siccità sta colpendo anche zone che prima non erano così. Questo, come dire, è uno degli effetti del cambiamento climatico in corso e che...
E anche il problema di come arriva l'acqua, cioè per esempio per dirti in Inghilterra, dove l'acqua non è mai stato un problema, anzi anche sono bravi a raccoglierla perché esistono tanti bacini per raccogliere l'acqua, è bastata o basta nelle scorse estate un paio di mesi in cui l'acqua non si è vista da mettere in crisi l'intero sistema, perché a differenza nostra, per esempio nel sud Italia, loro sono abituati a farne un grande uso. Quindi è tutto relativo, cioè non piovendo per un po' di tempo il sistema idrico inglese è andato in tilt.
Tra l'altro di questi argomenti mi viene in mente, abbiamo parlato nella puntata Meteoeconomia con Giulio Betti.
Certo, io non c'ero, mi hai fatto fuori.
Tu non c'eri, ma io me la sono cavata anche senza di te quella volta.
Meno male.
Era la 13ª puntata di questa terza stagione. Poi, rischio numero 9.
Sì.
Rischio numero 9 è un rischio di cui tu, peraltro, sei grande portatore, cioè il rischio social network.
Sì.
In particolare TikTok.
Il boom di TikTok, me lo ricordo questo.
Qual è il rischio? Il rischio è, secondo Eresia Group, che le giovani generazioni, con l'uso dei social, pensino che sia più importante manifestare, magari appunto via social, che non votare, e questo implicherebbe un rischio politico, nel senso di un indebolimento della nostra infrastruttura politica. Che ne pensi?
Su questo io non sono per le semplificazioni, nel senso che esiste questo problema, esiste, noi non riusciamo a pensare perché noi veniamo da un mondo, io e te, veniamo da un mondo analogico e ci siamo trovati poi nel mondo digitale, quindi capiamo le differenze. Loro invece vengono da un mondo estremamente digitale, completamente digitale, ma la sensazione è che la povertà della politica sia anche legata ai contenuti, cioè ci sono altri studi su cui si è riflettuto e su cui, voglio dire, i giovani dicono sì, noi voteremo anche, non abbiamo una proposta. Era proprio l'altro giorno che leggevo. Quindi sì, hai ragione, pensare che TikTok sia il mondo, poi da questo anche i problemi sociali, i problemi di socializzazione fisica tra le persone, la gente che è chiusa in casa, ma questo non è soltanto TikTok, vale anche per i videogiochi in generale, anzi i videogiochi probabilmente sono ancora più di TikTok uno strumento diciamo diabolico da questo punto di vista, e fa parte un po' delle addiction. Sì, c'è il pericolo, ma secondo me non è così, come dire, estremo, nel senso che...
però scusa, i videogiochi tu dici sono ancora più pericolosi, però in effetti se il tema è inquadrare il fatto che uno perde percezione della sua possibilità di incidere politicamente, travisandola con l'incidenza, l'influenza che può esercitare via social, e non vedo nei videogiochi un rischio analogo.
No, nei videogiochi il rischio è diverso, è di alienazione totale dal mondo. Ci sono sempre più persone che sono praticamente chiusi in casa. Corea del Sud è un esempio, ma questa cosa si sta allargando tantissimo anche nei paesi occidentali. Gente che è completamente presa da questa cosa ed è fuori dal mondo. TikTok ha un altro tipo di problema, ma ad esempio anche su TikTok, notizia di ieri, è appena arrivato il New York Times, che ha deciso di cambiare completamente il sistema con cui affrontare i servizi, in maniera da New York Times. Quindi se su TikTok ritorna ad esserci anche il mainstream, probabilmente c'è anche più facilità che i giovani possano essere interessati a una vita politica. È tutto relativo, cioè è tutto da capire. A parte che dobbiamo capire anche TikTok che fine fa, cioè. Non gli do una grandissima vita, considerando il problema Cina, mondo occidentale, no, quindi è lungo. Il sistema,
come mai non gli dai
non gli do tantissimo tempo, perché probabilmente, essendo un prodotto cinese, nel mondo occidentale, America prima di tutto, ci potrebbero essere dei vincoli anche sugli algoritmi. E quindi, tra l'altro, sugli algoritmi esistono dei programmi che riescono ad evitare l'uso degli algoritmi, appena trovato su Twitter un sistema del genere, e quindi TikTok si potrebbe trovare in crisi. Tutto da vedere. Io su queste grandi minacce dei social ci ho sempre creduto poco, nel senso che sì, ma vediamo, fino a un certo punto. Andiamo avanti, se no sul 9...
Va bene. Allora, numero 8 è un altro rischio politico, gli stati divisi d'America.
Questa era bella, questa me la ricordo.
Perché in pratica il tema qual è? Che l'abbiamo detto anche questo tante volte qua,
no? Sì, ne abbiamo parlato.
La polarizzazione politica tra democratici e repubblicani sta creando delle divisioni molto profonde, radicali, che diventa difficile andare a sanare. E che, se vuoi, l'elezione del portavoce McCarthy hanno anche rappresentato in maniera plastica, no? Perché non mi ricordo più quanti voti sono stati necessari, ma comunque è stato un record, no? di voti, tentativi di trovare la maggioranza, tentativi che continuano a fallire, finché poi alla fine in qualche maniera il congresso si è rassegnato a votare questo.
Già, ma il tema è soprattutto nel partito conservatore. Se siamo nel post-trumpismo,
direi di no. Sì, in effetti anche il report conclude sostanzialmente dicendo che, su questo argomento, conclude dicendo che, visto che al momento il presidente è un democratico, il rischio di un vero rischio istituzionale nel 2024 non lo si intravede. Non è
questo non la vedo una minaccia tanto per il 2023, ma quanto per il 2024, o comunque la vedo di lungo corso.
Queste midterm alla fine erano anche un po' le elezioni di quelli che dicevano che le elezioni nel 2022 erano state rubate, eccetera.
Invece no.
Appunto, non scusami, 2000, queste midterm 2022 era quella delle elezioni 2020, eccetera.
Sì.
Va bene, quindi il numero 8, direi, visto che gli Stati Uniti sono così importanti, che siano al numero 8 ti dice già quanto poco è rilevante. Poi
ce ne sono altre 7 più importanti.
Esatto. Numero 7. E qua cominciamo a entrare in quelli interessanti, secondo me, è l'arresto dello sviluppo globale. Allora fanno un elenco di quelle che sono le cose dove tipicamente misuriamo lo sviluppo della civilizzazione, quindi qualità della vita, aspettative, uno che nasce oggi, che aspettative ragionevoli può avere per la sua vita, per la sua esistenza rispetto a chi è nato 10, 30, 50, 100 anni fa, eccetera. E secondo un calcolo delle Nazioni Unite, negli ultimi 3 anni, a causa della pandemia, della gestione del problema pandemico, in realtà l'indicatore di progresso umano è andato indietro di 5 anni. E questo effettivamente è abbastanza inquietante. Addirittura, diciamo, se questa cosa ti dà una misura, una traiettoria di quello che è successo tra 2020, 2021 e 2022, a questo punto l'aspettativa ragionevole che esprimono in questo report è che nel 2023 le cose vadano peggiorando da questo punto di vista. Quindi, per quanto il processo di civilizzazione resti oggettivamente su una traiettoria positiva di lungo termine, questa crescita non è lineare, costante, e siamo invece in una fase in cui questa crescita sta rallentando, si sta frenando. Insomma. Quindi questi 3-4 anni di arretramento della civilizzazione a livello globale rappresentano effettivamente un rischio, perché poi creano un disagio. Questo disagio potrebbe portare le persone a ribellarsi ad una situazione sgradita.
Anche questo, più che 2023, direi una tendenza che può riguardare più anni.
Sì, anche io sono d'accordo, è una cosa che può anche svelarsi più nel tempo.
Questo che punto era? Il 7?
Questo era il 7. Arriviamo al 6, dove arriviamo a un punto che io ritengo, io avrei messo più in alto, onestamente, perché, come ho già detto tante volte, credo che sia probabile l'arrivo di una crisi energetica globale. Qui naturalmente la centra molto sui fatti, e i fatti sono di una crisi energetica europea, quindi tema Russia, forniture del gas. Dice una cosa interessante, dice che l'inverno prossimo potrebbe essere più difficile dell'inverno corrente.
L'abbiamo sentita questa.
Una cosa che anch'io l'ho già sentita almeno una quindicina di puntate fa. Ok, e quindi questo era un po' il rischio numero 6 che abbiamo affrontato tante volte. Quindi certo, non
so, concordo che magari più che 6 l'avrei messo nelle top 3.
Sì, io francamente sia per probabilità che per impatto, insomma, lo vedrei...
Più altro perché la crisi energetica può influire su una crisi politica in generale, insomma, può diventare l'ago della bilancia per equilibri del mondo.
E può contagiare altre forme di crisi, esatto. Tra cui alcune che adesso vediamo arrivare nella top 5, perché stiamo entrando nella parte alta della classifica.
Sì, immagino.
Allora, al numero 5... Vediamo se te lo ricordi, visto che hai visto il video che vuoi
ho
fare.
Ho visto il video adesso, ma non me li ricordo come classifica, devo dire la verità.
Sento già rumore di unghie sui vetri. Va bene.
sì, tu adesso ti sei preparato. Io ho visto il video 2-3 giorni fa, tra l'altro in un bellissimo video di un canale YouTube che consiglio, che si chiama Big Think, dove Jan Bremmer c'è spesso. Tra l'altro è molto molto bravo come...
Sì, beh.
Non solo i libri, ma anche come...
tra l'altro lui ha un ottimo podcast, per chi ha voglia di ascoltare in inglese, si chiama G0.
Sì.
Un podcast di geopolitica molto interessante.
E scrive sul Financial Times, mi sa, nel weekend del Financial Times.
Sicuramente come ospite.
Sì, è un editorialista, comunque è uno che la sa lunga. Vabbè, andiamo avanti, quindi la 5, mi ricordavo l'acqua, qualcuno, adesso me li ricorderò.
La 5 è l'Iran.
L'Iran.
L'Iran, che ovviamente sappiamo essere in una fase un po' di maretta, no? C'è questo...
Ne dobbiamo parlare, l'altro giorno qualche missile è volato in Iran, così.
Beh, allora, intanto è l'unico paese che fornisce armi alla Russia, cioè neanche la Cina, che è l'alleato strategico, si, come dire, compromette a livello internazionale al punto da fornire armi alla Russia. Però l'Iran lo fa, è l'unico paese che lo fa.
C'è questa storia della bomba atomica.
C'è, esatto, l'accordo di non proliferazione nucleare da cui gli Stati Uniti si sono tirati indietro, e a questo punto si è tirato indietro anche l'Iran, e anzi ha avviato il procedimento per l'arricchimento dell'uranio allo scopo di creare l'arma nucleare, e quindi ovviamente, diciamo, dal punto di vista della stima del rischio, considerando anche il nuovo governo israeliano, che, come la legge della termodinamica, ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, il nuovo governo israeliano aumenta il rischio che l'Iran prenda delle iniziative poco simpatiche.
Sì, il governo più di destra, mi sembra, degli ultimi anni, molto molto
credo di sempre.
Di sempre, sì, infatti. Poi andiamo avanti. 4.
Rischio numero 4, manca la roba. Il rischio numero 4 è l'inflazione. In realtà l'inflazione si sta riducendo, le banche centrali, noi stiamo registrando nel giorno in cui Christine Lagarde ha fatto la sua conferenza stampa dopo l'annuncio di un ulteriore rialzo di 50 punti base dei tassi di interesse in Europa, dicendo sostanzialmente che i tassi verranno alzati di nuovo alla prossima riunione di fine marzo, e il mercato, per tutta risposta, di fronte all'aumento di 50 punti base dei tassi, ha risposto con una discesa di 25, 30, 35 punti base nei rendimenti delle obbligazioni a medio e lungo termine. Tu mi dirai, non so, ecco. ci sono, direi, chiare volontà di avere gli occhiali rosa.
Voglia di ottimismo.
Guarda, ti dirò di più. Per molti anni abbiamo avuto la banca centrale che ha fatto il lavoro del mercato, comprando i titoli che il mercato non riusciva ad assorbire, e quindi abbassando le condizioni finanziarie, cioè abbassando i tassi e facilitando l'andamento del ciclo economico. Oggi questo lavoro lo sta facendo il mercato al posto della banca centrale, perché gli investitori stanno sostanzialmente creando delle condizioni finanziarie migliori nonostante la banca centrale cerchi di inasprirle. Quindi la banca centrale alza i tassi, questo ha impatto sulla parte breve, sui titoli di breve scadenza, perché ovviamente il tasso di interesse della banca centrale è quello di brevissimo termine, e quindi sono i titoli a breve scadenza a essere influenzati in maniera diretta. I titoli a lunga scadenza invece sono determinati da quello che fanno gli operatori sul mercato, e gli operatori sul mercato i tassi li stanno abbassando. Questo ha generato una inversione delle curve di interesse, dove i tassi a breve per l'appunto sono più alti dei tassi a medio e lungo termine, e quindi sta tornando a facilitare tutte quelle attività che abbiamo detto in tante puntate durante le fasi inflazionistiche, con i tassi che salgono. Le attività che hanno prospettive più sparate in là nel tempo sono quelle che soffrono di più. Certo. Ecco, siccome il mercato cerca di invertire questo meccanismo, il rimbalzo sui mercati di questo gennaio, ma adesso anche di questo inizio di febbraio, sta diventando il rimbalzo di tutte quelle cose più growth, più orientate al futuro. Tutta la roba che è andata male, malissimo nel 2022, sta andando benissimo in questo inizio di 2023. Un rimbalzo corposo, al punto che oggi Meta, un'azienda che tu conosci abbastanza bene, fa più 25%.
Sì, cioè, non si capisce cosa... più nulla, sui tech non si capisce nulla.
Si capisce che appunto c'è questa miscela dove da una parte si vuole cercare di vedere il buono, dall'altra probabilmente sul finire del 2022 gli investitori hanno scaricato i portafogli frustrati del fatto che ormai le performance non erano recuperabili in nessun modo, non erano medicabili in nessun modo, erano talmente orrende che tanto valeva mettersi liquidi, e a questo punto questo ha generato capacità di flussi verso il mercato in gennaio, dove gli investitori sono tornati a posizionarsi per non star liquidi, e creando una specie di effetto FOMO, cioè Fear of Missing Out, no? Tu vedi l'anno che comincia bene, sei molto liquido, devi inseguire e comprare, e più compri più l'anno le performance continuano a migliorare, e si crea un po' questa spirale che poi a un certo punto si fremerà, perché comunque,
certo.
Ti do due numeri per capire la dimensione del fenomeno, ma...
Ne abbiamo ancora tre, sul 4 hai fatto una puntata.
Ne abbiamo, lo so, però...
Lo sapevo, sono il 4 ti avrebbe preso. Dirlo,
insomma, cioè, da inizio dell'anno, in questo momento, il Nasdaq fa più 16%, capisci? Cioè, praticamente ha quasi azzerato, adesso quasi azzerato no, ma comunque... ha medicato in un solo mese più di metà del danno del 2022.
E l'altro giorno stavamo parlando, tizio li licenzia 1000, Caio licenzia 2000, e continuiamo a parlarne, però nel frattempo si sta riprendendo il settore.
Quella, diciamo, l'indice di borsa di quel scalcagnato paese nel quale io vivo e da cui tu sei emigrato,
certo,
fa più 14 da inizio dell'anno.
Cavolo!
Cioè, più 14% in un mese, capisci che non è un ritmo sostenibile su base annua? Perché vorrebbe dire fare qualcosa sconvolgenti stratosferiche, però è molto significativo di quanto quel discorso sull'aereo che facevamo all'inizio, no, genera questa reazione di comportamentale degli investitori.
Number three,
entriamo nel podio, e il rischio numero tre sono le armi di distruzione di massa.
Certo.
Tra parte il riarmo è in corso, l'aumento del budget di spesa dei paesi, anche di quei paesi che avevano scelto di smilitarizzarsi, sta aumentando.
Sentito la Polonia l'altro giorno, sta per armarsi fino ai denti.
Come dicevamo prima, l'Iran sta iniziando un piano di sviluppo, e il commercio di armi torna. Devo dire che anche le aziende del settore difesa in borsa stanno performando molto bene, e lì purtroppo è anche molto più comprensibile rispetto al rimbalzo incredibile di Meta di oggi.
Insomma. Certo, assolutamente, molto molto comprensibile.
Il numero due, secondo me te lo ricordi?
Non li ricordo, insieme così non li ricordo. Quando me lo dici me lo ricordi, perché l'ho visto.
Il rischio numero due è l'imperatore Xi Jinping.
Sì, infatti, mi mancava, c'era un pezzo di Cina. Ovvio.
Argomento su cui siamo tornati n volte, perché abbiamo dedicato già tante puntate alla Cina.
Però lo mette al secondo posto, quindi...
d'altra parte la rilevanza mondiale, politico, economica della Cina è indiscutibile. No? Stiamo parlando del paese, del secondo paese più popoloso del mondo, visto che è stato superato dall'India, ma anche della seconda economia del mondo, che voleva, minacciava di superare gli Stati Uniti, ma che insomma sta rallentando sensibilmente in termini di crescita economica. Quest'anno 2023 avrà verosimilmente un rimbalzo importante, visto che l'anno scorso ha fatto meno della metà dell'obiettivo di crescita economica ed è stata la prima volta in 30 anni che non ha realizzato l'obiettivo che si era data a inizio anno. Quindi quest'anno la crescita in Cina sarà probabilmente forte, anche per rimbalzo, come per dire, la crescita del PIL italiano è stata molto forte nel 2021 dopo le difficoltà del 2020, la pandemia. Però poi strutturalmente la crescita cinese difficilmente tornerà ai tassi di prima. Io direi che difficilmente starà in area 5%, mentre fino a qualche anno fa 7, 8, 9% annuo era un tasso di crescita normale certo. Per la Cina.
Numero uno, forse posso provare col numero uno. Mi ricordo che c'era la Russia, c'era comunque la Russia.
Esattamente, non so. Certo. Il rischio numero uno in questo momento al mondo è la Russia. Il motivo è che Putin si è messo nell'angolo da solo, non ha nessuna possibilità di invertire la situazione, non può accettare come esito quello di un ritorno alle condizioni del 23 febbraio, quindi prima dell'invasione dell'Ucraina, e purtroppo dispone di un arsenale nucleare di 6.000 testate. Quando un cobra è messo all'angolo non sai mai.
Assolutamente. Tra l'altro non è andata come lui pensava, quindi questo rende lo scenario ancora più incerto. Cioè, comunque non sono andate come voleva. Qualcuno parla nei prossimi giorni di un'intensa attività bellica proprio adesso che febbraio facciamo un anno, compie un anno, pare che stia
oggi per l'ennesima volta, perché poi ormai sta diventando stucchevole, comunque per l'ennesima volta ha fatto le sue sarcastiche minacce dicendo schierate carro armati, noi schiereremo ben più che carro armati.
Sì, non sai mai come la pensa. Sto seguendo un documentario che penso arriverà presto su Netflix, la BBC, che parla di Putin e che inizia proprio dal 2014 con le voci di tutti i protagonisti mondiali nelle interviste, e si capisce di come Putin pian piano abbia scoperto le sue carte e come i suoi atteggiamenti siano sempre stati simili, ambigui, questa idea comunque di essere contro l'Occidente. L'unica cosa che non si capisce di questa persona è se veramente ci fa o ci è. Cioè, è davvero uno nostalgico della Russia che non c'è più, contro gli occidentali, o è un qualcosa di suo? Perché dice sempre, in tanti incontri dà la colpa agli Stati Uniti per tutto quello che accade, poi fa i trattati e dice di no. Cioè, una persona completamente inaffidabile con qualche bomba atomica a disposizione. Non riusciamo facilmente.
Sai, proviamo a fare questo gioco. Se ci fossi tu al governo della Russia, un paese con un passato comunque importante, un orgoglio nazionale che è un elemento essenziale per tenerla in piedi come federazione di etnie diverse, e con una traiettoria direi molto chiara, cioè la situazione economica della Russia e economico e politica della Russia era in una chiara traiettoria di inesorabile declino. L'unico modo era sparigliare le carte, considerando che tu sei in declino mentre il resto del mondo cresce, più aspetti a farlo e più è difficile che tu riesca a ottenere qualcosa, no? Certo. È un po' la condizione in cui si trovava la Germania nel 1913.
Assolutamente, ma già nel 2014 nel G7, che all'epoca era G8, si denota come lui era all'angolo, c'erano 7 contro 1. Il tema era: faccio parte del club, entro nel club oppure no?
Sì, ma non volendolo fare come satellite di qualcuno.
Esatto. Il protagonismo è soltanto quello.
Si è molto trincerato dietro questa idea che gli altri hanno il dollaro e noi invece abbiamo la roba vera, il petrolio, il gas. E quindi, come dire, in realtà siamo più forti noi. Però avere il dollaro significa avere tante cose, avere la finanza, avere lo sviluppo che avere il dollaro ha comportato, lo sviluppo anche culturale, di ricerca, eccetera. E di conseguenza, in realtà è molto superficiale quel tipo di...
Il problema è che comunque sentirsi all'altezza di sfidare il mondo mi sembra un po' troppo ambizioso, voglio dire. La minaccia nucleare alla fine è una minaccia finale, è una minaccia per cui sì, spingi il bottone prima tu, ma dopo c'è un altro che lo spinge e finisce tutto, è game over, questo è il tema da capire. Davvero questa però la vedo, sì, nel 2023 la vedo una grande minaccia, mentre tante di quelle che tu hai detto le vedo tendenze anche per i prossimi anni, questa la vedo particolarmente per quest'anno, tutto si gioca lì, è già dall'anno scorso che ne parliamo, cioè cosa succederà, i mercati, quindi continueremo a trattare l'argomento.
Però in tutto questo c'è una bella cosa, Max, che tu su quest'aereo già ci sei seduto. Se tu guardi la cintura l'hai già allacciata. Adesso ti faccio portare dallo steward un pacchetto di arachidi,
uno champagne.
Non puoi scegliere se salire o no su questo volo, ci siamo, certo. Già, quindi possiamo solo beneficiare del fatto che da queste turbolenze eventualmente ne usciremo bene e...
confidiamo nel pilota, nei piloti, se sono due
confidiamo nei piloti.
Vediamo qui. Mi è piaciuta questa trasmissione, meno male che l'avevo visto il video, non avevi detto no,
hai fregato il
tuo passo e ti ho fregato perché pensavi che io fossi completamente al digiuno, invece l'avevo vista. Comunque Jan Brenner lo consiglio, è uno dei elementi più brave, cioè anche quello che scrive i libri,
consiglio. Sì, e poi è molto prolifico, comunque...
bravo, sei prolifico, bravo, va bene, alla prossima puntata, siamo andati fuori questo. Il cane. Ciao a tutti!
Ciao, a lunedì prossimo!
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Lambati e l'alieno Gentile. Come on, baby, come on in Italy. The summer together is set to me.